Leggiamo allora il secondo Timoteo capitolo 3. Versetto 1. Siamo alla fine del ministero, quindi della vita dell'Apostolo Paolo, al quale Dio ha dato una rivelazione che anche certamente è stata graduale, è passato attraverso diversi anni, cominciando dall'inizio quando avrà dovuto pensare a Israele, alla sua posizione, alla persona di Gesù, poi dopo alla Chiesa, come il Signore vuole che essa viva, che sia presente, poi ai tempi. E qui dice appunto, ora sappi questo, parla Timoteo, un suo figliuolo spirituale, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Allora si entra di nuovo nel tempo, si parla di tempi, ultimi giorni, i giorni finali verranno tempi difficili. Allora, perché forse erano facili quelli di Paolo, il tempo di Nerone, le persecuzioni, stava per essere immolato, non erano tempi leggeri, piacevoli, ma negli ultimi giorni verranno tempi difficili. È una rivelazione che dico, il Signore ha dato a Paolo, prima in relazione a Israele e Gesù con Israele, poi con la Chiesa, ma poi, ripeto, anche il pensiero con Israele, sicuramente c'è stata una rivelazione progressiva. Anche lui forse avrà aspettato che il tempo sia stato abbreviato, ha parlato anche tutti noi che saremo presenti, saremo rapiti. È possibile, non è strano. Ma poi, certamente il Signore già lo capisce che i tempi possono essere lunghi e che la Chiesa non è che fiorirà, diventerà sempre più potente, più grande, più fedele, ma in certo senso la rivelazione è che la Chiesa andrà in tempi difficili. Perché qui Paolo, alla fine della sua carriera, non finisce onorato, ringraziato dai suoi figli spirituali, dalle chiese che ha formato, a un certo momento dice, al versetto 1,15, a Paolo, tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Questa è la conclusione del ministero dell'Apostolo Paolo, di vedere che è stato deluso, diciamo così, amareggiato dal suo popolo, ma anche dai credenti, anche dalla Chiesa. Non finisce, diciamo così, con gli onori, il ringraziamento di tutti, accompagnato, ma è abbandonato, incompreso da molti. Moltissimi, e capisce il Signore, gli fa capire, che guarda che questo è come un assaggio di quello che saranno gli ultimi tempi. Il Signore gli ha fatto capire che gli ultimi tempi saranno tempi difficili, quindi sono per noi, essendo passati tutto questo tempo e per i segni che vediamo, tanto più vediamo che sono difficili. Ma perché sono difficili? Forse noi penseremmo perché ci sono le guerre, l'inflazione, l'economia. Perché sono difficili gli ultimi tempi? Allora leggiamo, perché gli uomini, versetto 2, saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere, anziché di Dio, avanti le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Vedete, noi diciamo siamo peccatori. Qui Paolo fa un elenco particolareggiato di quello che sono le espressioni del peccato. Questa è la difficoltà. L'iniquità che è omi è una difficoltà, potremmo dire, morale e spirituale. Saranno particolarmente difficili, ma non sono sempre stati peccatori gli uomini, sì è vero, ma l'iniquità aumenterà. Quindi ci sarà da aspettarsi l'iniquità che aumenta. perché non dobbiamo appiattire, siamo tutti peccatori. Pensate che il Signore ha aspettato a far entrare il popolo di Israele nella sua terra, perché lì dovevano essere sterminate quelle popolazioni, comunque vinte, e dice l'iniquità degli Amorrei non è ancora giunta al colmo. Deve arrivare al colmo, perché poi dopo arriva, per cui il giudizio sia giusto. E siccome gli ultimi tempi saranno tempi di giudizio, il giudizio deve essere giusto. Allora l'iniquità deve aumentare. Bisogna aspettare che aumenti fino a che, in qualche modo, veramente, questo, vabbè, è stato così anche per Israele, con Gerusalemme nel primo tempio. Il Signore ha aspettato, ha fatto, mandato dei profeti, ha cercato di fare in modo di dilazionare il tempo per quanto possibile, ma alla fine non c'era più niente da fare. L'unica scelta era che Gerusalemme doveva essere data nelle mani dei pagani, non c'era altro da fare. Perché si è arrivati al punto, dice proprio, mi pare, intorno, si è arrivati al punto che Dio deve lasciarlo. Quindi c'è una misura. Non diciamo genericamente che siamo tutti peccatori, siamo sempre stati tutti cattivi davanti a Dio, ma c'è una misura che cresce. E mi sembra di vedere anche delle osservazioni fatte che lo stiamo notando, che aumenta. E noi che siamo abbastanza vecchi possiamo anche fare un po' di differenza, e penso di poterlo fare. Non è che ai miei tempi eravamo tutti bravi, ma ai miei tempi e adesso io, no, ma effettivamente si vede un aumento. E in particolare voglio sottolineare tre di questi aggettivi, però forse dovremmo avere anche il tempo di guardarci un po' dentro per vedere se effettivamente non li troviamo intorno a noi. E quindi questo metterci in guardia da non avvicinarci a quelle cose, perché dobbiamo stare attenti a non pensare che siamo a posto, perché invece di fare il male al 100% lo facciamo al 50%, e quindi nel confronto risultiamo bene. Dobbiamo stare attenti, non è quello il punto, dobbiamo essere per tutto dall'altra parte. Però tre aggettivi voglio sottolineare, perché gli uomini saranno egoisti. E il termine specifico è autofileo, qualcosa di questo genere, cioè auto-io, e poi dopo dice amanti del denaro, ugualmente auto-argo-io, e poi dopo alla fine anche amanti del piacere, sempre un unico verbo, un unico termine, che si potrebbe tradurre bene in inglese dicendo che sono self-lover, money-lover, amanti del denaro, pleasure lover, amanti del piacere, ma non amanti di Dio, but not God lovers. Questo è un unico termine che è significativo, perché è l'opposizione. E non vi sembra che sia questa una bella descrizione? Non è egoista genericamente, è amanti di sé. Se non avete mai sentito dei filosofi per dire che dobbiamo amare, ama te stesso, devi amarti, perché il tuo peccato è che non ti ami abbastanza. E anche alcuni che nell'ambito credente, più cristiano, ci hanno detto questo, amanti di sé, amanti del denaro, amanti del piacere, ma non amanti di Dio. E poi aventi le forme della pietà. Quindi c'è un discorso di religiosità, non soltanto di areligiosità, di irreligiosità, ma di religiosità falsa. Quindi è la religiosità falsa che è in particolare anche di questo tempo. Perché ai tempi della mia giovinezza essere religiosi non andava di moda. E quindi in qualche modo essere areligiosi, queste cose qui, queste cose da bambini, noi siamo persone adulte che ci interessiamo di cose pratiche, reali. Adesso invece c'è molta religiosità, spiritualità, chi di un modo, chi dell'altro, quindi questa spiritualità è cresciuta, sembrerebbe che, vedete, ci sono delle possibilità, parlano di Dio, parlano di spirito, eccetera, e questa è falsa, e quindi è particolarmente pericolosa, perché ci possiamo essere ingannati, quindi dice attenzione, avendone rinnegata la potenza, anche costoro schiva vuol dire che ha già fatto l'esperienza di questo che è entrato dentro la Chiesa, infatti dopo lo nomina, cioè ha avuto all'inizio il problema con i suoi connazionali, lo hanno ovviamente odiato, cacciato, ha avuto il problema di dover rispondere a questi connazionali, quali che lo volevano morto. Adesso nell'ultimo tempo ci trovo anche a avere l'opposizione all'interno del mondo cristiano. Infatti anche costoro schiva, perché poi da questo il versetto 6, vedete, anche costoro schiva, poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitati da varie cupidiglie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Qui non dobbiamo generalizzare, probabilmente Paolo sta parlando di esperienze concrete e precise che possono anche ripresentarsi, però non è detto che dobbiamo andare a riconoscerle in un modo preciso tra di noi. Però di fatto sono degli esempi, diciamo così, che si erano verificati, donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, brame, evidentemente brame spirituali, ci sono, specialmente nell'ambito effettivamente femminile, persone che si possono pensare come invasate per Dio, per fare figli, per fare la cupidigie, evidentemente si parla di qualcosa di questo genere perché non presenti all'interno, dice come gli annetti, che possono imparare, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come gli anelli, gli ambre contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano la verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini. E quindi qua vediamo, che l'esperienza è esperienza all'interno, diciamo così, dell'ambiente genericamente cristiano. Deve affrontare questo ed è per questo che lui si raccomanda a Paolo. Varie cupidigie, vari amori, e questi amori, l'aspetto diciamo così pericoloso è che sono amori che possono essere presenti anche nei nostri cuori. Il primo pensiero non sembrano particolarmente pericolosi. Queste cupidigie è una caratteristica del nostro tempo, il desiderare, il bramare, lo stare male, non perché si sta effettivamente male, che non c'è da sbagliare, ma perché si vorrebbe e non si ha. È la sofferenza per la mancanza di ciò che si vorrebbe, per la mancanza di quello che non si ha, come è in certi tempi e come c'è ancora. Da tante parti, ma da noi c'è la sofferenza per quello che si vorrebbe avere, che si vede che altri hanno e che noi non abbiamo. Non ci manca niente in assoluto, ma vorremmo e non abbiamo. Oppure se abbiamo, teniamo di perdere. E questo fa soffrire. E questo fa soffrire. Desideriamo di più per essere più soddisfatti, più sicuri, più contenti. Detto americano, more is better, di più è, quindi sono sempre in carenza, perché in realtà dovrei avere di più, quindi purtroppo, quindi si soffre da questo. Capitolo 3, versetto dunque, poi dopo il versetto della raccomandazione a Timone, adesso mi raccomanda. Lui sta per lasciare questa terra e si preoccupa non di sé per lamentarsi, per imprecare, per comunque amareggiato per gli altri, ma per dire tu che rimani, preparati. Vuole fare il suo ultimo compito, diciamo di preparare colui che seguirà, che rimarrà quando lui non se ne andrà. Cioè, quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze. E qui fa un altro elenco, che qui non dice genericamente la mia fedeltà, ma fa un riferimento evidentemente dei fatti che Timoteo conosceva. Infatti parla alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio e ad Listra. Sai quale persecuzione ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutto. E d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, essendo seducendo ed essendo sedotti. Questa è una frase veramente forte. Questi impostori sono persone sedotte e seduttrici, ingannate e ingannatrici. Chi è ingannato diventa ingannatore, come il drogato diventa uno spacciatore. È legata la cosa, così chi è ingannato inganna gli altri e aumenta l'autoinganno. Perciò entra in una sfera di questo genere qui, e questo è l'aspetto della menzogna. Ma tu persevera nelle cose che hai imparato, delle quali sei stato accertato, sapendo da chi li hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, che i quali possono renderti savio e saluto mediante la fede che è in Cristo Gesù. Il rinvio di nuovo agli scritti sacri, che sono l'Antico Testamento in questo momento. Quindi attenzione, l'Antico Testamento deve servire anche lui a mantenere viva la nostra fede e a proteggerci. Perché dice ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto, a pieno fornito per ogni opera buona. Tu persevera. Ogni scrittura è ispirata da Dio, e su questo siamo tutti d'accordo, è parola di Dio, ma dobbiamo stare attenti che non basta dire è vero, io la rispetto, non dico che è falsa, difendo la sua verità, ma è utile, che serve, deve essere messa in funzione, ha un compito, vuole ottenere qualche cosa, non vuole semplicemente essere una bandiera. Noi abbiamo una bandiera della scrittura, noi ci crediamo, non siamo come gli altri che dicono che sono tutte bugie, no, no, è vera, è vera, è vera, noi siamo quelli della scrittura vera. Poi, qual è il rapporto, l'uso che noi facciamo di questa scrittura oltre a sbaglierarla, dicendo che è vera? È utile a insegnare. E qui molti si fermerebbero a insegnare, si insegnano tante cose, così come abbiamo anche sentito oggi. Insegnare, certamente, è la base. Diciamo pure che è la base, perché se la verità si dice. Le cose stanno così, ma dalla verità detta le cose stanno così, vengono le conseguenze, perché se le cose stanno così, allora io mi devo adattare a queste cose che stanno così. Ho detto infatti che i Vangeli rispondono ad una domanda fondamentale: chi è Gesù? Quindi bisogna insegnare chi è Gesù. Non se era una brava persona, se mi piace, se non mi piace, se quello che ha detto è utile, ma chi è? È importante come si situa all'interno della verità. È Gesù, e non possiamo dire chi è Gesù senza parlare di Israele. Sia ben chiaro una volta per tutte. Gesù è una persona grandissima, anche figlio di Dio è basta. Figlio di Dio in che senso? Perché anche il faraone si diceva figlio di Dio. Figlio di Dio, perché figlio di Dio? È figlio di Dio promesso a Israele secondo la scrittura. Quindi chi è Gesù? E ripeto, la risposta è chi è in relazione a ciò che è stato detto ai profeti e al popolo di Israele. Ma dopo di ciò, la seconda domanda a cui risponde la scrittura, o meglio, di cui chiede la risposta, è tu che dici che sia Gesù. Dopo di ciò devi prendere posizione, perché se Gesù è questo, tu che cosa dici? Tu che posizione dici? Allora, qui ci avviene tutte le conseguenze da questa risposta. Allora la scrittura è utile a insegnare, a riprendere, perché se la verità mi riguarda, mi dice questo non va. È il problema che Dio ha con me. Ti rivelo la malattia, diciamo così, e ti rivelo un quadro, ti faccio un quadro e poi dopo allora prendere. Non possiamo andare dal dottore semplicemente per per desiderio speculativo, vorrei sapere il mio corpo come funziona, perché è interessante sapere che il corpo questo non funziona. Ah bene, grazie, sono contento adesso di saperlo. Se io ho saputo adesso come stanno le cose, è chiaro che dico adesso riprendere, vuol dire guardi che lei si comporta male, si nutre male, ma non è, bisogna che cambia, riprendere proprio nella parola, non dire segnativo ti giudico, ti tratto male, no, perché tu stai andando con una strada sbagliata che ti riprendo. E questo è il senso della parola di Dio. Stai andando con un cammino sbagliato, io ti riprendo, dopo averti mostrato come stanno le cose. A correggere, ti riprendo ad andare con una strada sbagliata, a correggere, ti dico, invece che andare su quella strada, devi andare su quella, ti correggo. Tu pensavi, per esempio, di essere autonomo per te stesso, di sapere fare tutto il bene e male, stai facendo delle stupidaggini, sei uno stolto. E dovremmo usare un po' di più questo termine biblico, perché dire che è un peccatore non fa una grande impressione, anzi, sono tanto peccatore. Certo, mica sono un mentiroso, né che va in chiesa tutti i giorni, che ha paura di Dio, io sono un peccatore, volano. Padroni di stesso, non ho bisogno di protezioni come c'è il bambino debole, che hai bisogno di ricomandarti a qualcuno, cioè io sono peccatore, così stronto, non capisci niente. E questo non va tanto, Come lo capisco? Secondo lo capisci, io capisco, secondo che tutto. La legge, lo stolto attento nel suo cuore non c'è Dio. Dio prende i sabbi nella loro astuzia, sei astuto, Signore ti prende nella tua astuzia, sei contento? Essere così? No, momento, perché? Allora a questo punto si entra nel discorso. Quindi correggi, perché guarda, stai andando su una strada sbagliata, tu sei convinto di saper fare il tuo bene e la tua felicità, invece com'è che stai in mezzo a un mare di guai e non sei capace di uscirne fuori? Com'è? Scusa, non capisci, mio figlio mi disse prima di convertirsi, si disse, voi non avete capito niente della vita. Io ho capito, ha cambiato. Ma per dire che questo è il pensiero dell'incredulo, tu non capisci, io capisco che niente al mondo, come si deve fare. E allora come ti hai preoccupato? E dici che ti fa male, ma è colpa tua, colpa di guardi, sì, ma ti d'accordo, tu però allora non ti sei adeguato, non sai come si va, e questo dobbiamo, ecco perché dobbiamo poi essere in piedi con la grazia di Dio, perché dobbiamo mostrare che siamo in piedi, e questo Paolo non si lamenta, tutti mi hanno abbandonato, eccetera, ma io sto in piedi, perché il Signore sa tenermi in piedi, ho scelto la buona strada. Quindi corregge ed educa alla giustizia. Educa alla giustizia. Il Signore ci vuole educare. Educare significa farci diventare delle persone mature. Non soltanto dirci come una ricetta, come per il medico, no? Ti dice, beh, di questo devi fare un tasto. Vabbè, come prima ricetta, quando tu stai facendo una strada sbagliata, dice, non devi fare più questo. E per uscire fuori da una strada sbagliata, poi ci vuole educare quello che è giusto. Cioè Dio vuole trasformare la nostra mente, in modo tale che noi arriviamo a pensare i suoi pensieri. Questo è quello che Dio vuole fare. Vuole che noi cominciamo a pensare con i suoi pensieri, in modo tale che possiamo per esempio chiedere quelle cose che lui ci vuole dare. Allora, tutto quello che chiederete nel mio nome Dio ve lo darà, e in questo senso qua, se voi avrete comunione con me, io voglio che voi desideriate quelle cose che io stesso desidero, in modo che voi me le chiediate e io ve le do. E questo aumenta la comunione con noi e aumenta la crescita della persona. Perciò a volte anche nel ricercare la volontà di Dio, Signore, devo andare qui o devo andare là? Vorremmo un cartellino che ci dice qua, vai lì. Ma chi di noi che ha dei figli adulti sarebbe contento se il figlio venisse a dire senti, devo fare questo o fare quell'altro? Io ti ho dato una educazione al bene e al male, vorrei sentire da te che scelta hai fatto e dire hai fatto bene, bravo. esattamente come ha ripensato che si dovesse fare, ma l'ha fatta tu la fede. Quindi il Signore vuole che noi scegliamo, ma con la mente rinnovata, per questo essere educati alla giustizia, a riconoscere ciò che è giusto, in modo tale che non ci abbiamo bisogno di farlo con un'imposizione, che dobbiamo fare, perché se no non siamo dei bravi cristiani, dopo che cosa dicono gli altri, perché siamo convinti che è giusto farlo. Il Signore ci ha educato a ciò che è giusto. Perché c'è bisogno di questo, perché in tanti casi discutiamo tra di noi. È giusto andare dallo psicologo, oppure no? Quello dice sì, perché c'è tanti quello, quell'altro dice no. È giusto, che cosa è giusto? È giusto educare un figlio in questa maniera, lasciargli fare qualunque cosa, oppure no? È giusto dargli due pacchi, oppure no? Dicono che non bisogna sfruttare i figli neanche con un fiore. Ma invece se tu dici questo, cosa è giusto, cosa non è giusto? Allora Dio ci vuole educare alla giustizia. E questo lo fa la parola di Dio. Cioè non c'è altro modo per crescere veramente in ciò che è giusto. Infatti diverse volte, anche appunto nelle domande che ci facciamo, dico a volte, io sono convinto, sono fermamente convinto di questo qua, che per esempio, non so, i figli non bisogna mai picchiare, ma io sono convinto, infatti, ma da dove viene questa convinzione? Perché il mio pensiero, perché il mondo, la mia famiglia, il mio psicologo, da dove viene questa convinzione? Se non c'è nessun riferimento con la scrittura, da dove viene? Ed è possibile che su un qualche cosa che riguarda la giustizia, la scrittura non abbia niente da dire? Ora, non dico che io devo aver detto, ma dico che la mia riflessione sulla scrittura mi porta a fare questa scelta. Poi potrei anche modificarla, se però una comprensione più profonda della scrittura mi dice che devo cambiare. Quindi, attenzione, in primo luogo, ecco perché in questioni sempre di peso, di giustizia, dobbiamo dire, vabbè, ma sulla base di quale riflessione della scrittura tu dici che è bene fare questo? E allora cresce il nostro rapporto con la scrittura, hai avuto presenza degli scritti sacri. E perciò ricordarsi del Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Perché gli empi non sono soltanto dei vagabondi che vanno a rubare, a fare qui, fare là, sono persone che pensano di essere sacce e ti danno il consiglio. Tu devi fare così si fa al mondo, tu non hai ancora capito, spiego io dove si deve fare, il consiglio degli empi, ma invece di cui diletto, la cui gioia è la legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte, quindi è la riflessione continua, in un certo senso, visto che ogni giorno noi pensiamo ai fatti nostri, come devo fare con i figli, con il lavoro, non è che aspettiamo di pensarci da un momento all'altro, soprattutto quando abbiamo un guaio, non è che ci pensiamo dalle 10 alle 11, poi pensiamo ad altro, ci continuiamo a pensare una volta poi a meditare, allora ci meditiamo sulla scrittura. Che cosa ci dice la scrittura in questa situazione? Visto che prende così il mio cuore, che mi interessa così tanto, è chiaro che proprio lì devo meditare sulla scrittura. Se fosse, diciamo così, se devo vincere una partita a calcetto, vabbè, in quel momento ci penso, ma dopo di ciò, insomma, dico, non c'è bisogno di continuare a pensarci, poi smetto. Ma dal momento che ci penso giorno e notte, perché sta sul mio cuore, posso escludere da questo la parola di Dio? È l'occasione per dire, questo è il momento di pensarci. E quando si è nella sofferenza, possiamo dire, io non c'ho tempo di pensarci adesso alla scrittura, questa sofferenza, cioè questo là, è il momento per riflettere alle sofferenze di Cristo. Pensiamo alle sofferenze, è il momento di fare teologia, dicono a volte, quando si sta in mezzo ai problemi, ai guai, alla sofferenza, è il momento di fare teologia, ma attenzione sulla scrittura, si può fare teologia sbagliata. Quindi è il momento di pensare secondo la scrittura, perché dobbiamo stare attenti. Perché la sofferenza può portare a fare dei pensieri, quindi dobbiamo essere molto radicati. Per questo è importante crescere nella conoscenza della scrittura, nella dimestichezza in continuità, perché se ci troviamo a volte sprovveduti in momenti difficili in cui stiamo soffrendo, l'avversario può prenderci, adesso prima capivo, prima mi sembrava, poi adesso mi ho capito, bisogna stare attenti, bisogna essere invece di riportarci alla scrittura. Perciò dico, ritornare a meditare sulle sofferenze di Cristo, non su altre cose che possono venirci in mente. E in linea di principio, dico a me stesso e agli altri, che traendo la scrittura, che i pensieri costruttivi sono pensieri che si fanno nella pace del Signore. Quando io il pensare questo mi dà pace, sono nella pace del Signore, cioè nella pace fiduciosa, come quando Gesù nel Getsemani dice: voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, io vi lascio pace, vi do la mia pace. Ecco, è importante che i pensieri intorno alla scrittura siano fatti nella pace e nella costruttività, anche quando si è nel cuore della sofferenza, perché il Signore vuole educarci alla giustizia. Ma dobbiamo, essendo un combattimento, Paolo dirà al versetto, leggiamo dal 6 del capitolo 4. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Poco prima aveva detto che il Signore lo aveva liberato da tutti, che vuol dire che il tempo non era ancora giunto, quindi il Signore lo ha liberato. Adesso non dirà più questo, il Signore gli fa capire che è giunto il tempo della sua dipartita e lui vede e sente la sua partenza come una offerta gradita a Dio, non un sacrificio di sangue riservato al Signore Gesù, ma una libazione che non è un'offerta di sangue, ma un'offerta di prodotti, e quindi lui è una libazione a Dio, e ha finito la corsa, ha combattuto il buon combattimento. È un combattimento, dunque è un combattimento, è indubbiamente un combattimento, e quindi non è un qualche cosa che si fa gradualmente così tranquillamente, ma si fa passando attraverso momenti critici in cui c'è combattimento, in cui l'avversario cercherà, come con Gesù nel deserto, di Dio ha detto questo, oppure non sarà opportuno fare quest'altro, quindi c'è un combattimento che è un combattimento verbale. La tentazione sia nel giardino di Eden, sia nel deserto con Gesù, è stato un combattimento, una tentazione verbale. Cioè non è stata spinta, che so, come un'attrazione sessuale irresistibile a fare una cleptomania che voglio rubare quello, è stata argomentazione. L'avversario ha argomentato, ha usato dei ragionamenti, e quindi dobbiamo sapere che siamo tentati nella nostra testa a pensare cosa si pensa, e l'avversario cerca di metterci certi pensieri argomentati, e se non siamo legati all'argomentazione della parola ci possiamo cadere. Dobbiamo far sì che la nostra mente si nutra di questi argomenti in modo da poter rispondere come Gesù al diavolo, cosa sta scritto? Sta scritto. È importante, in certi momenti è particolarmente importante. Ci sono dei momenti in cui, quando ci vengono certi impulsi, certi pensieri che potrebbero portarci a certe decisioni, ma sta scritto. Quindi il Signore opererà. Quindi il Signore agirà. Perché sta scritto. Quindi è importante che la nostra mente sia educata alla giustizia, e questo si può fare soltanto con la parola di Dio. È un'azione pedagogica della parola, della parola di Dio che noi dobbiamo curare. È importante, ripeto, allora, questa sottolineatura della parola, che è stata fatta anche nell'introduzione, perché la parola del diventa fondamentale e unico aspetto degli ultimi tempi è proprio questa svalutazione della parola. Quello che contano sono gli impulsi, quello che io faccio, i miei desideri, le mie brame, le mie volontà. Lo vedete in quello che è il rapporto uomo-donna, matrimonio. Perché si prediligono le coppie di fatto che non hanno bisogno di parola, si mettono insieme e basta, un fatto. Non si parla, poi quando l'attrazione diminuisce ci si allontana di fatto. Ecco. E questo è più o meno quello che fanno le bestie, no? Di fatto si accoppiano, non parlano. Capiamo come questo, le coppie di fatto sono una espressione veramente degli ultimi tempi, che non ha l'impressione di essere un qualche cosa di malvagio, anzi, una espressione verso un livello, diciamo così, superiore. Ma nella coppia di fatto manca la parola. La parola è quella che stabilisce il patto. Allora dobbiamo presentare in opposizione la coppia di patto. Le coppie di patto, perché c'è un patto, e il patto è una nozione fondamentale nella Bibbia, dall'inizio alla fine. Il patto è la parola che interviene, e su questa parola si basa la realtà dell'amore e della comunione. Senza la parola non c'è. Con la parola Dio crea i mondi, con la parola è Dio. La parola è fatta carta, non è opportuno, ma è la parola. Allora, che cos'è che sostiene il matrimonio? Un autore bonetto dice, fino al momento del matrimonio, diceva diversi anni fa, è l'amore che può portare al matrimonio. No? L'amore, la passione, la convinzione che si è, porta al matrimonio. Dal momento in cui il matrimonio è compiuto, è il matrimonio che sostiene l'amore. E non si può dire, non ci amiamo più, quindi rompiamo il matrimonio. È il matrimonio che deve sostenere l'amore, perché è stato fatto un patto. Per questo è adeguato il termine che si usava una volta, traditore. Perché è tradito una parola che è stata fatta. E adesso non si usa più quella parola, si è tradito mica niente, non ho mica detto niente, non ho promesso niente. Non c'è nessun fatto tra noi, tra me e te, io no. Quindi perciò possono libero non fare secondo il mio gusto. Ma la parola invece è importante ed è fondamentale. Noi siamo certi della salvezza in Cristo perché lui ha parlato e ha promesso, ci ha fatto un patto, il nuovo patto. Sulla base di questo patto noi possiamo essere certi. E un altro esempio preso, visto proprio dal discorso del rapporto uomo-donna, visto che è questo che può anche attirare l'attenzione, sta scritto in un salmo che adesso non so dire, ma comunque compare diverse volte, la bontà e la fedeltà di Dio. La bontà e la fedeltà di Dio. Bontà e fedeltà. Non mi ricordo più che numero, ma si può fare. Bontà e fedeltà. Amore e fedeltà. Oggi si parla di amore. In un modo inadeguato, ma se ne parla, ama se stesso, per esempio, si parla di amore, è amore, no? È amore. Oppure ti amo, non ti amo più, ti amo, non ti amo più, e si misura l'amore come la febbre. Non ce l'ho più, quindi io faccio, non ce l'ho più. Se dico l'amore, se bisogna, devo essere sincero, se più l'amore, quindi autenticamente amore, modo che la pelle ritorni e possiamo essere di no. questo è qualcosa di fuori dal mondo biblico, che dobbiamo capire perché la fedeltà è legata sulla parola. Dio non è soltanto buono. Fedele vuol dire che mantiene la parola che ha data. E quindi noi possiamo rifarci a quello che ha detto. Tu lo hai detto. E il salmista spesso usa questo, quando si raccomanda a Dio per la sua giustizia. Tu sei giusto e quindi tu mantieni la tua parola. Chiaramente è un'esistenza che fa per se stesso, ma Dio la prova. Dio dice, mettetemi alla prova. Se quello che ho detto è falso oppure no. Credici. Quindi in questo senso lo mettiamo alla prova. Perché io ci credo, poi voglio vedere se tu lo fai oppure no. Se l'ho detto, lo faccio. Quindi l'importante è che lui lo abbia detto, non che noi pretendiamo che lui dica, no, se lui lo ha detto, allora lo farà. È la fedeltà. Allora è importante parlare di fedeltà. Ma per essere fedele bisogna dire una parola. Se non si dice niente non c'è bisogno di essere fedele. E non si parla di fedeltà. Ma allora invece è fondamentale, perché questo per educare anche i nostri giovani, i vostri figli che riusciranno, devono avvertire questo, perché altrimenti si insinua in loro il pensiero appunto che il vero amore è quello che io provo quando sono molto attratto da te, fino a che sono attratto da te, ti amo. Dopo non ti amo più, quindi non sono più legato a te perché non ti amo più. Come credenti sappiamo, no? È stato detto da un predicatore, sono venuti due credenti che sono sposati perché volevano separarsi perché dicevano sì, non ci amiamo più. Cosa gli ha detto? Riconoscete il vostro peccato e chiedete perdono e andate avanti. Questo è che bisogna dire. Se hanno riconosciuto che non si amano più perché l'amarsi è un compito, non è una febbre, non è un sentimento, non è una cosa che ti prova, è un compito di amarsi. E poi questo compito fatto di fedeltà a Dio sostiene il matrimonio. Sostiene il matrimonio. Dopo anche i sentimenti sono accompagnati, ma ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo farci guidare dei sentimenti. Quindi i sentimenti vanno giudicati, sono sentimenti carnali che vanno giudicati, non seguiti, giudicati e ritornati alla parola. Questa parola ci educa, ci dice sì, tu andresti con la tua segretaria, ma sai che in questo momento ci andresti pure, ma sai che non ci devi andare perché non è giusto e non è buono. E tu lo sai, il Signore lo dice, e riconosci questa tua tendenza umana, carnale. E dopo di ciò il Signore sostiene, anche con i sentimenti, forse ti farà ritrovare una maggiore attrazione anche per tua moglie. Perché avrai capito in qualche modo che il tuo compito di amare, il Signore ti sosterrà. E questo così anche in tutti gli aspetti della vita, il Signore vuole educarci alla giustizia. Perciò che il Signore ci dia veramente di essere attenti a questa parola, perché questa parola ci educa e anche questa parola ci libera. Perché anche tornando al discorso del problema, io ho un problema, Signore, aiutami, come il Signore, io ho la macchina in panno, non riesco a far mandarlo avanti, Signore aiutami, noi vorremmo che il Signore arrivasse con il carro a freddo e ci portasse via, questo non aiutarci. Invece il Signore ci dice, ma guarda, tu gira la chiavetta in questo modo perché tu l'hai girata male, se tu lo fai, parte. No, Signore aiutami, non riesco a partire, così. Siete quello che ti ho detto, sarà il seguire la parola che è l'aiuto di Dio. Perciò è importante conoscerla ed ascoltarla, perché se noi ascoltiamo la parola noi troviamo la situazione. E nella maggior parte dei casi il Signore vuole aiutarci con la parola, non con i carattrici. Ci dice ti do questo, fai questo. Io ti prometto che andrà bene, ma fallo, te lo dico. Quindi è importante la parola che ci educa alla giustizia. E in questo modo noi troviamo forza per annunciare agli altri del mondo che la parola di Dio è vera ed è fedele e non c'è altra parola. Le altre parole che promettono altre cose sono inganni, e allora ti devo dire, puoi essere ingannato. E vabbè, non posso farci niente. In effetti il Signore non te lo impedisce con la forza, quindi neanche io posso impedirlo. Se lo vuoi fare, fallo. Può darsi che dopo qualche anno forse ritorno, perché effettivamente la sua seguire il suo pensiero l'ha portato a dare a battere, e chi si può sentire lo porta a dire, può darsi che quello che avevo sentito era giusto. Quindi che il Signore ci dia veramente di essere grati per quello che Lui ha fatto con grande pazienza verso ciascuno di noi, ci dia di essere invitati alla giustizia in modo da portare anche agli altri questa parola vera.
Amen.